Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qua, è lunedì e torna Palla in Tribuna su Radio Parma, 333-9200-170. La puntata del lunedì è quella del post partita. Noi daremo uno sguardo anche, molto più che in sottofondo, sullo sfondo, alla seconda manche dello slalom speciale delle Olimpiadi invernali, perché tra pochissimo parte il parmense Tommaso Saccardi da Lesignano. È arrivato decimo, il migliore degli italiani dopo la prima manche. Non tocca ancora a lui, però manca davvero pochissimo. Io intanto leggo qualche messaggio mentre ci accingiamo a dare via questa puntata con tanti ospiti, da Andrea Schianchi a Stefano Ramenzoni, poi sentiremo Luca Ampollini, Alberto Dallatana, insomma tanti punti di vista sulla vittoria del Parma che avvicina la squadra di questa in maniera inesorabile alla salvezza, che non è matematica, ma insomma con 8 punti sulla terz'ultima manca ancora tanto, però 29 punti a questo punto della stagione non sono davvero male. I primi messaggi, questo è Luigi Z che si è prenotato con largo anticipo. Ok, risultato come la classifica, vincere ieri è stato fondamentale per la salvezza, però abbiamo giocato in casa contro l'ultima rimaneggiata dagli infortuni in 11 contro 10 dopo 11 minuti di gioco, con l'esclusione dell'uomo più pericoloso del Verona. Questa non ha saputo già dal quindicesimo cambiare modulo per chiudere quanto prima la partita. Forza Parma. Comunque, questo invece è Matteo da Roma: un pareggio sarebbe stato ingiusto, purtroppo Cercati ha fatto un errore grave, ma può succedere. Per fortuna nel secondo tempo ho visto una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria, con grinta e determinazione, agevolata senza dubbio dal rossa d'Orban, ma è stata veramente la vittoria di un gruppo unito che rema dalla stessa parte. Giocatori di qualità come Strefezza e Nicolò Scaviglia devono essere titolari in questa squadra. Salviamoci il prima possibile, poi questa potrebbe provare un gioco simile a quello che abbiamo visto nella ripresa. Vi è piaciuto un po' di più la ripresa rispetto alle altre partite del Parma? Proviamo a capirlo insieme. Insomma, la mia impressione è che sia stata un po' diversa rispetto alle altre partite. Qualche passaggio in più lo si sia visto. Poi dopo lo approfondiamo. Gianni il Cavaler: vero che abbiamo giocato contro l'ultima in classifica, che hanno giocato in 10 quasi tutta la partita, almeno ieri ho visto passi in avanti con l'innesto dei due nuovi, così ne hanno beneficiato un po' tutti, Bernabé in primis, forse abbiamo imboccato la strada giusta. Grazie Presidente, grazie Cherubini, grazie Mister Questo e tutti i giocatori. Pietro ci scrive: aspetto le critiche a Bernabé, ieri ha provato a dialogare con Sasha che lo ha fatto disperare, nel secondo tempo per trovare qualcuno doveva fare delle aperture a sinistra di 60 metri a Valerio Ondrejka, tutte sui piedi, sono bene i distinti, ho visto bene tutto, lasciamo stare questo ragazzo e teniamocelo stretto finché ci sarà, scrive Pippo. Vito: buon pomeriggio a tutti, a parte la mia inossidabile fiducia vorrei rimarcare una cosa generalizzata, la mancanza di educazione sportiva. Io seguo sempre anche il rugby, nei giocatori di calcio in generale, simulazioni continue, parolacce verso i direttori di gara come se fossero cioccolatini, proteste da regolamento sono punite con espulsioni e ammonizioni, poi c'è da aggiustare un po' tutto, ci mancherebbe. Questo è Vito. Alberto da Parma: finalmente ieri mi sono divertito anche se a sprazzi. Il solo rammarico di non aver visto un'accelerata quando eravamo in superiorità numerica per chiudere la partita come mi aspettavo. I nuovi acquisti stanno facendo la differenza e stanno sbloccando pian piano Bernabé. L'intelligenza tattica di questa viene ora evidenziata e premiata. Avanti così. C'è un clima diverso, vuoi per la vittoria, vuoi per la classifica, vuoi perché siccome si è visto qualcosa di diverso nel secondo tempo. Voglio rivedere e sentire tutti quelli che criticavano e non volevano questa. Se avete la faccia fatemi vedere e sentire, grande mister questa, avanti tutti così. Riccardo, e questo invece Antonio, un altro Antonio, leggo questo messaggio poi andiamo dal primo ospite. Non vorrei essere una voce fuori dal coro, ma so dato che i risultati fanno morale e rendono felici i tifosi, ma onestamente io quest'anno mi diverto molto poco a vedere le partite dei crociati, ci ha scritto Antonio. Ho altri messaggi in coda, ma adesso diamo il nostro primo benvenuto in trasmissione ad Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora,
la penso come Antonio.
La pensi come Antonio. Allora, intanto ti devo dire che sta partendo e cancelletto il nostro Saccardi per lo slalom speciale, a difendere almeno il decimo posto e poi vedremo, insomma una gara che dura circa 1 minuto e 15 secondi, quindi vi daremo tra poco l'esito. Andrea, posso dire che si può condividere quello che ha scritto Antonio, ieri è vero in 11 contro 10, ma si è vista una trama leggermente diversa nel copione della partita nel secondo tempo, in virtù anche di che giocatori erano in campo?
Sì, qualcosina di più, ma ripeto, erano 11 contro 10 e dal decimo del primo tempo, e quei 10 lì appartenevano a una squadra che era ultima in classifica, quindi sai, come posso dire, è sempre bene valutare tutte le cose, perché esaltarsi per una vittoria al 93esimo contro l'ultimo in classifica in 10 uomini per 85 minuti, secondo me sarebbe francamente sbagliato. Dopodiché diciamo, e ce lo teniamo ben stretto, che in questo periodo il Parma è una squadra fortunata, quindi diciamo fortunata, non diciamo altro.
Allora ti interrompo un secondo solo per dire che Tommaso Saccardi è quinto, ha perso un po' di terreno nella seconda manche, vedremo come andranno gli altri. Prego Andrea.
E insomma, obiettivamente mi sembra questa l'analisi, insomma, non dico da fare, ma sì, da condividere, perché alla fine abbiamo vinto Bologna con uno espulso, secondo me ingiustamente, al 20esimo del primo tempo, e va bene, e abbiamo fatto in quella partita lì un solo tiro in porta, uno, che è stato quello del gol, quindi ok, d'accordo. Poi abbiamo vinto questa partita con un'espulsione al decimo del primo tempo, aggiungo, secondo me ingiusto, insomma, come dire, eh?
Ci sono dei fattori che influiscono nel giudicare
cioè, voglio dire, come se dobbiamo giudicare Inter-Juventus, no? di sabato sera, sì, Inter-Juventus l'abbiamo fatta sabato sera, l'abbiamo vista, ma in 11 contro 11 secondo me la Juventus stava giocando meglio. Poi ha vinto l'Inter, però a differenza di quello che pensano, come dire, mi dà una morfina, a differenza di quello che pensano molte persone, forse anche qualcuno all'interno della società, contano i risultati, sì, i risultati contano e anche tanto, pesano, eccetera, però insomma, secondo me anche cercare di giocare bene probabilmente ti fa arrivare più facilmente ai risultati. Questo penso io.
Allora Andrea, ti chiedevo questo: due fattori abbiamo visto timidamente o in qualche modo ancora in maniera da rodare, qualche tentativo di uno o due di fronte all'area di rigore rispetto all'altra volta, e l'altro fattore in molti hanno, insomma, hanno rumoreggiato quando è stato tolto Keita per Nicolussi. In verità ha avuto ragione questa, perché serviva qualcuno che si dice così adesso, pulisse i palloni, facesse cross un po' più precisi o palloni un po' più precisi, e di fatto sì, è successo. Ecco.
Sì, beh, poteva anche togliere Sorensen per quello, invece di Keita, ma penso che Keita lo abbia tolto anche perché non era in perfettissime condizioni,
sì.
Aveva avuto qualche problema, probabilmente è quello. Ripeto, io purtroppo, come ben sapete, ho i capelli grigio-bianchi e quindi di partite ne ho viste parecchie. Mi sembra francamente abbastanza, come dire, deprimente che dopo 8 mesi di lavoro si debba essere qui a benedire un 1-2. Adesso, con tutto il rispetto che io ho per i giocatori, per l'allenatore, per il nuovo calcio, eccetera, eccetera, che io dopo 8 mesi di allenamenti, eccetera, debba applaudire un 1-2, che era la seconda cosa che ti insegnavano a fare quando si giocava a pallone, francamente mi sembra un pochino esagerato. C'è stato il primo tempo, loro sono rimasti in 10 al decimo, all'undicesimo, e per tre volte, le ho contate, per tre volte nel primo tempo sulla destra si è trovata questa situazione tattica. Brichi contro uno sulla destra che aspetta il pallone contro un avversario, Bernabé in possesso di pallone, anche lui marcato, quindi due contro due. Noi eravamo in 11, ho detto adesso uno andrà lì, farà la superiorità numerica e si va via da quella parte lì, perché tre contro due vai sempre via. No, hanno girato per tutte e due le volte il pallone indietro. Allora questo vuol dire che non hanno, come posso dire, non hanno nella testa i movimenti che devono fare. I movimenti che devono fare non ci sono. Dopodiché noi ci salviamo, perché soltanto se ci suicidiamo andiamo in Serie B.
Sì.
Abbiamo 29 punti.
Sono d'accordo con te.
Solo un suicidio. Però sembra abbastanza normale pretendere qualche cosa di più.
Ti chiede Lorenzo, sarà 35 punti la quota salvezza?
È presumibile, però occhio, vediamo cosa fa Lecce questa sera, perché la Fiorentina sta venendo su, quindi sai, due sembrano abbastanza andate.
Sì.
Verona e Pisa anche un po' per gli ultimi risultati, eccetera. Però i conti si fanno sulla terz'ultima, quindi la Fiorentina sta venendo su, se anche il Lecce tiene botta,
si alza io la penso quota.
Io penso che a 35 ci si possa salvare, comunque insomma, ripeto, il Parma per retrocedere deve suicidarsi a questo punto, quindi sì. Viste anche le partite che abbiamo… Insomma, abbiamo in casa Pisa, abbiamo in casa la Cremonese, abbiamo in casa il Cagliari, insomma di punti da fare secondo me, di possibilità ce ne sono, però io pretendo qualche cosa in più, ma non è che pretendo di vedere il Barcellona, sia ben chiaro.
No, abbiamo capito, sì.
Ecco, pretendo di vedere uno stop fatto bene, un 1-2 fatto bene. Pretendo magari di non vedere ancora la difesa a 5 quando loro rimangono in 10 e noi abbiamo 5 difensori, non so cosa facevano, ma facevano 5 difensori, ma non ti dico di cambiare, ti dico di metterne uno un pochino più avanti.
Sì. Allora ci scrive Pippo, ha ragione Schianchi, il vero test sarà con il Cagliari, ci dirà il vero valore del Parma attuale. Valenti, sovrappeso e verticalizzazione nel vuoto, Troilo titolare dalla prossima. Altro messaggio, Schianchi sempre puntuale nei suoi disanime, vorrei un giudizio da lui su Circati in generale, lo chiedo perché mi pare essere l'unico a Parma a non essere innamorato di questo ragazzo, non è l'unico, diciamo. Allora ti chiedo un giudizio su Circati, al di là delle considerazioni.
Non mi fa impazzire come giocatore. Non, come difensore non mi fa impazzire. Un difensore che ha, ma questo in generale lo dico, è un difensore che ha parecchie amnesie. Io non lo so a che cosa siano dovute ovviamente queste amnesie. Non mi fa particolarmente impazzire. Dopodiché, secondo me, nel Parma Circati ci sta, ci mancherebbe altro. Ma, però è un giocatore che può stare in una squadra della seconda parte della classifica, a mio avviso. Non è il primo errore che commette.
No.
Lasciamo stare gli errori di disimpegno, ma non è... Ha probabilmente ancora qualche ruggine dall'infortunio grave che ha patito l'anno scorso, ma al di là dell'infortunio eccetera ci sono proprio delle letture.
E ieri non ha letto bene la situazione, mi sembra,
difensive. Cioè non devo dire, non lo so, mi viene da ridere perché erano le prime cose che ci insegnavano quando giocavamo a pallone, ma perché devi cercare l'anticipo? Ma spiegami perché devi cercare l'anticipo, ma se tu gli stai dietro dove va lui? Dove va l'attaccante del Verona se gli stai dietro?
No, poi insomma, non è Adriano e non era neppure il miglior Lukaku, ecco, che ti porta via.
Appunto, quindi se tu gli stai dietro, dimmi te dove può andare. Da nessuna parte.
Senti, un'altra domanda, Andrea, che è di Roberto. Volevo fare una domanda a Schianchi: ma che differenza c'è di crescita dalla vecchia proprietà alla nuova proprietà a livello calcistico, non a livello burocratico, a livello calcistico, ti chiedono.
Scusate, la vecchia proprietà in che senso?
Ma credo la proprietà precedente a livello calcistico. È una domanda che Roberto ci dovrebbe aiutare a tradurre, nel senso che la vecchia proprietà ha fatto un percorso che include anche categorie inferiori, questa anche sì.
Allora, la vecchia proprietà non aveva, ma sì, ma la principale differenza è che la vecchia proprietà non aveva giocatori di proprietà, ne aveva pochissimi. E aveva tanti prestiti che poi dovevano ovviamente essere onorati, eccetera. Io non ero un amante del gioco di D'Aversa, sia ben chiaro, perché difese contropiede, sì, va bene un po', però dopo proviamo anche a fare qualcos'altro, ecco. Campionati di Serie A, se non mi sbaglio, sono stati, dunque, 2018-2019.
Sono due con D'Aversa,
2019-2020, esatto.
C'è un undicesimo posto il secondo anno, sì.
Sì, che però è l'anno del Covid.
Sì, lì c'è stato un finale che il Parma ha fatto bene, però i valori poi sono stati complicati, possiamo dire, quell'anno lì, no?
Sì, insomma, c'è stato il Covid, eccetera. Quindi sì, noi ci siamo salvati il primo anno e lui secondo me è stato molto bravo, perché ha cercato di fare punti nella prima parte della stagione, sfruttando soprattutto Gervinio, che era micidiale, esatto, che era micidiale in contropiede, e sfruttando la solidità difensiva che era data soprattutto a Bruno Alves. E aveva dei giocatori in quel caso effettivamente abbastanza di livello abbastanza basso, ecco, questo quindi è stato, francamente, a me piacciono delle squadre che giocano un pochino di più a calcio, ecco, tutto qui. Secondo anno qualche cosa di più si è visto, anche perché è arrivato Kulusevski,
sì,
però ripeto, stiamo parlando giocatori che non erano di proprietà.
Esatto.
Quindi la differenza fondamentale tra la vecchia proprietà e la nuova proprietà sta lì. Adesso vediamo che cosa questa nuova proprietà, nuova, ormai non è più tanto nuova.
No, siamo al quinto anno, quindi.
Ecco, vediamo che cosa farà quest'estate, perché io mi aspetto che qualcuno vada via, insomma, forse sì. Più di uno, direi. Dopo poi però bisogna andarla a prendere.
Sì, bisogna azzeccare nuovi acquisti. Andrea, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie per essere stato con
voi. Ciao.
Allora, facciamo così. Allora, sto seguendo sempre la seconda manche dello slalom speciale. Per ora Tommaso Saccardi resta nei primi 10, però devono ancora partire in 2 o 3. Potrebbe, sicuramente sarà nei primi 15 alla fine dello speciale. Vedremo in quale posizione chiuderà questa gara delle Olimpiadi. Ci fermiamo? Ah no, ascoltiamo un attimo Pellegrino e questa, poi una piccola sosta.
È stata una partita difficile, mi hanno marcato molto bene loro perché sapevano dei cross e il nostro attacco. Però niente, il lavoro dell'attaccante è quello, lottare fino alla fine, perché basta con una palla che si butta dentro, quindi niente, sono contento per quello, per tutta la squadra e dobbiamo continuare.
Siamo felici per la vittoria, per il risultato, era una partita molto difficile dove sapevamo che il Verona era una squadra forte, dello stesso modo quando la partita si è messa nell'1-1 in una situazione dove dovevamo attaccare il blocco basso, Sicuramente sappiamo la difficoltà che c'è, perché è una delle situazioni più difficili nel calcio, dove noi anche lo abbiamo dovuto fare a volte quando eravamo in 10, anche facendolo in 11. E lì bisognava avere pazienza, equilibrio, sapere che anche c'erano tanti metri da difendere dietro e che in una ripartenza anche potevamo prendere gol, ma dello stesso modo che dovevamo, attraverso le combinazioni, attraverso il cross, attraverso tiri al limite, azioni individuali, provare a sbloccarla, insistere, avere quella maturità anche per essere equilibrati, e alla fine siamo riusciti. Quindi contento per quello, ma dello stesso modo sappiamo che c'è tanto da fare, che adesso abbiamo una partita molto difficile a San Siro, che ci sono tanti punti ancora che vogliamo fare e che non ci fermiamo, quindi dobbiamo lavorare molto e dobbiamo lavorare bene per preparare la partita di la prossima domenica il meglio possibile.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech. A febbraio tuo, in pronta consegna, con 2.700 euro di bonus Renault E-Tech e 4.000 euro di bonus sul finanziamento. Da 119 euro al mese, TAN 6,99, TAEG 8,31. Anticipo 5.340 euro, 36 rate, rata finale 17.603 euro. Offerta valida con bonus sul finanziamento concesso da Mobilize Financial Services e solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Errore decimo il nostro Tommaso Saccardi nella seconda manche, ma ci sono ancora alcuni atleti che devono scendere. Allora, qui c'è una domanda per Andrea, mi scuso con l'ascoltatore, ma abbiamo voltato pagina. D'Aversa ha portato in trionfo e questa crocifisso, ci scrivono. Guardatevi bene il replay del rigore Verona, soprattutto dal basso. È palese che il primo a fare fallo è l'attaccante del Verona, che prende per la maglia Cercati, il quale poi inevitabilmente frana su Bowie, non su Rob. Fate attenzione, ciao sempre Forza Parma, Gianluca. Avevo una domanda per Schianchi. Io prenderesti il difensore del Verona che viene dalle Faroer con il numero 5? Secondo me uno così in mezzo all'area farebbe molto comodo. Luigi da Parma, è vero, è stato davvero bravo Edmundson, giusto? Ha fatto una buona partita, assolutamente. E poi nel finale sono arrivati, ha retto il gol di Pellegrino, però insomma, non è neanche colpa sua, quindi diciamo promosso. Abbiamo un altro ospite che è Stefano Ramenzoni qui con noi. Ciao Stefano!
Ciao Marco! Allora, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Buon umore per la classifica, buon umore anche per la prestazione. Ti chiedo se possiamo dividere i due canali, se hai visto qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio.
Allora, innanzitutto sicuramente il buon umore per la classifica è sempre superiore a tutto, tanto parto da quel presupposto qua. Dopodiché è chiaro che si è anche visto qualcosa di più. Il difficile che cos'è? È stabilire quanto abbia inciso il fatto di giocare 80 minuti in superiorità numerica contro una delle squadre onestamente più in difficoltà del campionato. Sì. Perché
poche volte abbiamo visto una squadra così in difficoltà al Tardini come livello.
Ma non solo, anche perché io sono sincero, il Verona l'ho visto giocare spesso quest'anno e mi era piaciuto, ma anche ieri, a parte che rientrava Bella Coccia, che io, ecco, questo è un giocatore che io andrei a prendere, Bella Coccia, nei limiti del possibile. Allora, 4-5 giocatori forti, allora Orban senza espellere, giovane l'hanno venduto, Belgali si è fatto male anche lui dopo 10 minuti, sì. Bernede era fuori, era rientrato solo Bella Coccia, però ha avuto anche la fortuna che il Verona aveva fuori anche, secondo me, quelli che erano i suoi giocatori migliori.
Sì.
Quindi sicuramente si è visto un bel secondo tempo, ma quanto è merito nostro, quanto è merito della situazione? Faccio fatica onestamente, ti dico la verità, a dirlo. Sì. Questo ce lo dirà poi probabilmente il tempo, È chiaro che tanto tu prendi questi tre punti che ti danno una funzione di classifica che ti permetterà anche di gestire certe situazioni e probabilmente magari giocare anche con più tranquillità e magari rischiando anche qualcosina in più potremmo anche vedere qualcosa di meglio dal punto di vista dello spettacolo, almeno questo mi auguro.
Ah sì, ah sì. E allora ci scrive Filo, tre punti che vogliono dire salvezza, in casa abbiamo Pisa, Cagliari, Cremonese, Sassuolo, sei punti e siamo a posto, basta con Valeri, non gli è piaciuta la prova di Valeri, immagino non per la prima volta, di Tiastini così nella primavera ce ne sono di più bravi, mettiamoci presto, salviamoci presto e mettiamola in naftalina lanciando un giovane, scrive Filo. Valeri, possiamo dire che dopo l'infortunio forse... non so se è rientrato, non sta a me dirlo troppo presto, ha perso la preparazione che sembrava invece smagliante nelle prime giornate, non è più stato lui e ha perso secondo me molta precisione e molta qualità anche nei cross.
Ah, condivido al 100% Marco, forse ne avevo anche già parlato un'altra volta parlando con te. Valeria è veramente uno dei giocatori insieme ad Ondrejka, non è un caso probabilmente che entrambi siano stati infortunati, ma sono sicuro l'anno scorso nel giorno di ritorno sono stati uno dei nostri punti di forza, no? La fascia sinistra con Valeria e Ondrejka sta venendo completamente a mancare. Io ti dico la verità, su Valeria quello che colpisce di più, ma non è tanto la corsa che mi pare che ce l'abbia, è proprio la qualità del cross. Non credo che ieri ne abbia azzeccato uno dopo 10 minuti del secondo tempo, che poi un colpo di testa di Pellegrino rimpallato, ma veramente poco e null'altro. E questo poi ovviamente depotenzia anche Pellegrino, perché gente in grado di fare l'ex, tu pensi che giochi a 5 con Valeri e Bürsig, come gli arriva nel cross a Pellegrino? Prima si diceva Valeri è l'arma per innescare Pellegrino, vabbè, insomma ultimamente sta facendo fatica, ecco, questo è abbastanza evidente e purtroppo è così, è un dato di fatto, però anche lì alternative, sì. Cioè io Carboni confesso che forse l'ho visto giocare una volta, ma manco me lo ricordo, quindi cioè. Ok, si dice va bene, mettiamo in panchina Valeri, a parte che in difesa siamo contati, perché sì, sì. È recuperato Valenti, ma poi adesso ha recuperato Troilo, ma poi avrai squalificato Circati, credo che ci sia ancora del Prato in diffida, se non vi ricordo male,
sì.
Di conseguenza sei perennemente contato.
Ah sì, non so, che anche Valenti vada in diffida, se non
oltretutto, insomma, quindi bisogna anche mettere adesso, bene o male, forse prima o dopo rientrerà anche in Diaye. Però insomma siamo abbastanza tirati, quindi anche le alternative non credo che abbondino per l'allenatore, insomma, le prestazioni sono quelle, sicuramente le vedo io, credo che le vediamo un po' tutti, però onestamente non vedo neanche delle grandissime alternative, a meno di non inventarsi qualcosa, ma, ho persino pensato a volte così, no, sai, chiacchierando nelle varie chat, spostare Bürsig a sinistra e magari giocare con Strefezze esterno destro più offensivo in determinati momenti delle partite, ma sono quelle cose che si dicono un po' fra tifosi, così provando a ipotizzare una qualche soluzione, proprio perché comunque in questo momento Valeri è in grande difficoltà.
Sì, guarda, anche io ieri ci pensavo, ho detto, Strefezza quando l'abbiamo affrontato con la SPAL giocava largo a destra, era un motorino, ho avuto l'impressione che il giocatore sia un po' cambiato negli anni, si è diventato molto più offensivo e molto meno portato a fare l'esterno, soprattutto per i canoni di ma come dicevi tu, solo nelle partite in cui bisogna attaccare. Non so se può tornare in quella posizione, almeno a Como, insomma, dal centrocampo in giù non tornava praticamente mai, però in emergenza o in determinate situazioni può diventarlo. Secondo te è una squadra Pamma che può permettersi in certe partite con un avversario magari un po' più pronto a ripartire, perché ieri il Verona veramente non ci ha mai provato, nemmeno nel secondo tempo, di giocare con tutti e tre gli uomini di fantasia dietro a Pellegrino?
Tutti e tre intendi? Strefezza, Oristanio e Bernabé?
Anche no, Strefezza, Oristanio, Ondrejka più Bernabé e uno tra Keita e Nicolussi. Troppo, no? Quello non si fa.
Forse un pochino troppo, nel senso ti dico, insomma, io onestamente giocherei sempre con Nicolussi, Keita e magari Bernabé nei tre di centrocampo, poi giocherai magari con due giocatori dietro, Strafezza mi pare in questo momento quello che dia più garanzie di tutti, poi in base alle condizioni, insomma, speriamo anche di rivederlo Ondrejka, anche perché è un giocatore di proprietà, al contrario di Oristagno che è un prestito, quindi la speranza è di vederlo recuperato qualche volta. Io onestamente tutti e tre più Bernabé forse mi pare un po' eccessivo, poi magari nell'arco di una partita vedere come va, se stai perdendo, sono anche... però diciamo che di base, come negli undici iniziale, onestamente io non lo farei.
Allora, intanto a margine, ti rubo qualche istante, c'è stato il finale della gara dello slalom speciale, Magret, il norvegese, è uscito e poi ha fatto una... Allora, intanto Tommaso Saccardi dodicesimo alla fine, decimo prima manche, lo sciatore di Lesignano, il primo che ha inforcato, poi ha lanciato la racchetta e se n'è andato, adesso è in un angolo a bordo pista da solo, disperato, mentre festeggiano gli austriaci con Gstrein. Vabbè, questo a margine, però insomma c'era un parmigiano che correva, mi sembra giusto chiudere il capitolo sci. Allora ci scrive Joss 64, 11 contro 11 il Palma avrebbe vinto più facilmente, sei d'accordo?
Guarda, io non sono uno di quelli che pensa che giocare in 10 penalizzi, è anche vero che eravamo in vantaggio comunque già all'inizio partita anche in 11 contro 11, poi se il Verona magari in 11 magari avrebbe cambiato atteggiamento, non avrebbe giocato così chiuso, avrebbe provato a vincere, perché il Verona anche con un pareggio, parliamoci chiaro,
non è che andasse
risolvesse più di tanto, quindi può anche essere che magari ci mettesse nelle condizioni di poter giocare meglio attendendoli, però mi sembra veramente un discorso che serve a poco, perché non ci sarà mai una controprova e non è che il Parma insomma in questo campionato abbia dimostrato poi di saper fare cose mirabolanti in contropiede,
di conseguenza.
Ti dico, io me lo sono preso volentieri quell'espulsione qua, come mi sono preso volentieri quella di Bologna, quindi
se fosse stato
giocare sempre con un uomo in più e io lo faccio sempre, ecco.
Se si fosse chiamato, e ne metto uno per squadra, Lautaro Martinez, Rabiot, se Locatelli, credi che sarebbe fischiato fuori così Orban?
Allora, guarda, io premetto che non sono d'accordo con quello che ha detto Andrea Schianchi, che ritiene ingiusta l'espulsione, perché se gli ha detto, come sembra, fuck off, mi dire che l'espulsione è sacrosanta. Poi, se mi dici che nel calcio italiano ci sono giocatori i più titolati, che sono più, diciamo, rispettati, fra virgolette, dagli arbitri, a cui viene consentito di più, vabbè, questo da che mondo è mondo è sempre stato così, anche Totti e Del Piero si potevano permettere delle cose con gli arbitri che certi altri giocatori non si potevano permettere, quindi è un'ovvietà dire questo, però io onestamente, guarda, ti faccio il discorso contrario, no? Forse è successo a noi che dopo 10 minuti Bernabé, adesso dico un giocatore a caso, prendi un giocatore del Parma, dei migliori, Pellegrino, chi vuoi tu, si rivolge così all'arbitro e va fuori, io non mi arrabbio con l'arbitro, mi arrabbio con il mio giocatore. E non puoi andare in conferenza stampa e dire sei mancato di rispetto a una città, ma per cosa? Cioè, perché il tuo giocatore fa una stupidata del genere? Termini di regolamento è giusto e corretto, poi viene applicato sempre a tutti i giocatori? No, per l'amor del cielo, anche questo non è che sia, però secondo me ora arrabbiamoci quando non lo fanno con i giocatori ipertitolati, ma non puoi aggrapparti a questo. Io l'ho trovata, cioè, dando per scontato che abbia detto fuck off, come dicono che gli abbia detto.
Premesso che la figuraccia che ha fatto Bastoni oggi sui social, c'è una gallery girando sui social di tutte le sceneggiate che ha fatto Chiellini nella sua carriera.
Mi viene veramente da sorridere, nel senso, non insomma, adesso io sarò tacciato di anti-juventinismo, ma insomma io mi ricordo anche Del Piero, i commenti che ha fatto su Sky a fine partita, non mi ricordo se l'arbitro che era a Torino quando praticamente pareggiarono l'anno di Prandelli, pareggiarono all'ultimo secondo, un fallo di mano clamoroso di Del Piero, una roba incredibile. E adesso pretendere, insomma ragazzi, parliamoci chiaro, lui ha cercato di fare il suo interesse, ha fatto una sceneggiata,
sì, non gli è andata stata bene, bene, sì.
Per me l'errore clamoroso in questo caso è che il protocollo VAR non consenta,
esatto,
di correggere,
esatto.
Ma pretendere da un giocatore, insomma, onestamente io sono abituato a vederne da anni di queste cose qui e non ho mai visto, credo, un giocatore che abbia scagionato un altro o abbia fatto cose del genere, quindi io non mi stupisco di nulla. Capisco che possa dar fastidio quando succede, però insomma diciamo che per anni la Juventus ne ha goduto di queste situazioni, quindi mi permetto di non avere nessun tipo di solidarietà, ecco, in questo caso.
Va bene. Senti Stefano, ti ringrazio per essere stato qui con noi.
Grazie a te, ciao Marco, alla prossima.
Ciao, ciao. Allora Marco 70, vittoria fondamentale, ma non è possibile farci gol da soli in 11 contro 10 senza aver mai fatto fare un tiro in porta. Strafezza utile, Nicolussi uno dei pochi che vede il gioco, il cross de gol è un cioccolatino. Allora Schianchi, capo popolo, tifoseria gnegneista, non si può cavare sangue dalle rappe, anche al sottoscritto piace come gioca il Barcellona, ma in Serie A quante squadre sono giochiste e quante risultatiste? Nessuna se non poche. So di porre una questione speciosa a proposito della simulazione di bastoni e di tanti altri. Nelle scuole calcio di Parma e provincia a livello nazionale è noto, fuori dalle ipocrisie, che gli allenatori giovanili si arrabbiano se i bambini non imparano a simulare già da 8 anni. Posso dire che non è vero? Perché come redazione, al di là di fare cronaca calcistica, non fate un'inchiesta sul tema? Mi date qualche motivo perché non si dovrebbe, potrebbe fare? Ve la sentite? Se no, perché in alternativa non fate ad esempio domande sul tema agli allenatori dei dilettanti che frequentano le trasmissioni TV e radio? Loro lo sanno o no? Fabrizio. Fabrizio, io ti dico la verità. Ultimamente, diciamo che negli ultimi 7-8 anni di partite di ragazzini ne ho viste e secondo me proprio... la situazione non è quella, cioè poi i ragazzini vedono le partite e cioè, secondo me non è in questi termini, poi si sviluppano delle situazioni come poi è stata quella di bastoni e sappiamo che è un gioco dove ci sono dei contrasti in corsa e se sei in corsa e vieni toccato, non parlo di bastoni, quello è un caso a parte, e ci può stare che cadi, poi ci sono le sceneggiate, tutto il resto, però io non, perlomeno per quanto mi risulta, io non ho visto allenatori insegnare queste cose. Poi dopo Se mi porti gli esempi pratici delle testimonianze, però poi magari possiamo fare un'inchiesta, ma non credo che nessuno risponderà che insegnano a tuffarsi, a meno che, e poi ci sono dei minori anche che devono parlare, quindi probabilmente avvistare i minori, cioè è un discorso molto complesso. Io sul sentito dire mi fermerei lì. Se mandavano a quel paese il buon Michelotti romano, non lo so, se il Parma non avesse segnato subito nonostante l'espulsione avrebbe fatto molta fatica a segnare, abbiamo segnato solo il 93esimo nonostante un tempo nella metà del campo del Verona, pochezza, dimostrazione della pochezza offensiva. Mick, suggerisco al Parma di prendere Orban, magari il prossimo anno controllo NDI e finiamo le partite in 8, scrive Bonaz. A me Orban quest'anno è piaciuto molto, tra l'altro al di là di ieri, secondo me centrante importante, ecco, da valutare, poi però secondo me costa già abbastanza. Ci fermiamo qualche istante? Tra pochissimo torniamo.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, l'ultima parte di Palla in tribuna. Se Bastoni fosse andato dall'arbitro e gli avesse detto la verità, sarebbe stato un eroe, ci scrive Gio 64. Questo è Davidone.
Goduto in mensa ieri, come dicevo, questa è mezza Serie A, anche se il cammino è ancora lungo, un po' meno. Però venerdì Matteo Palentrimone ha detto, non ha detto la parola d'ordine giornaliera, i Viola hanno vinto, quindi mi raccomando, sì, ma tanto la Fiorentina torna su, scrive Davide, però l'avevamo detta, io l'avevo detto una volta, l'hai scritto la settimana scorsa. Allora ne anda Luca Ampollini, c'è Luca? Ciao Luca.
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio.
Allora Luca, altri tre punti, la discesa, la corsa salvezza sembra sempre più in discesa. Ti chiedo, cosa hai visto di buono e cosa di meno buono ieri?
Beh, di buono ho visto che questa squadra ieri ha dimostrato che è in grado di attaccare, sa attaccare, visto che la fase offensiva in questo campionato è sempre stata un po' così, il tallone d'Achille di questa formazione. Ieri vuoi per il fatto che si è affrontata una squadra un po' rassegnata, un po' demoralizzata, vuoi per il fatto che sono rimasti in 10, insomma, hai tenuto un baricentro sicuramente più alto, hai avuto un atteggiamento molto più propositivo e questo ti ha aiutato evidentemente poi così ad avere più occasioni da gol. Non abbiamo visto quelle situazioni dei due famosi blocchi bassi con gli attaccanti lontani 40-50 metri dal resto dei compagni, dal resto dei giocatori, del resto della squadra, diciamo. E tutti ne hanno tratto grande beneficio, perché è vero che Staffezza ha giocato bene, ma ha giocato bene anche Bernabé, ha giocato bene Ondrejka, segno che non è una questione di giocatori più o meno scarsi, più o meno bravi, più o meno è una questione di atteggiamento. Se la squadra è più propositiva, anche i giocatori davanti sono sicuramente più agevolati, valorizzati da un sistema di gioco, comunque da un atteggiamento che li valorizza decisamente di più.
Più propositivi, anche per il fatto, come insomma ci hanno sottolineato in tanti, che il Parma non solo ha giocato più di 80 minuti con l'uomo in più, ma soprattutto nella ripresa del Verona sia rimasto lì, era inevitabile, se no era una partita di tennis, ognuno nel suo campo, no?
Assolutamente sì, però ovviamente, come dicevo, il fatto che il Verona sia rimasto in 10 ti ha agevolato, il fatto che abbia tenuto un certo tipo di atteggiamento ti ha agevolato ancora di più, e dopo a quel punto chiaramente tu non hai potuto fare altro che accompagnare l'azione decisamente di più rispetto a quello che fai solitamente. E giocando così, secondo me, valorizzi molto di più i tuoi giocatori, anche quelli in fase offensiva che solitamente hanno sofferto maggiormente questo atteggiamento che tante volte il Parma ha tenuto in questo campionato.
Luca, alla luce della partita di ieri, si delinea nella tua testa, io ci stavo pensando un po', una formazione titolare diversa per il Parma? Cioè tu al netto, adesso vabbè, faremo già i conti, il tema della settimana sarà il rientro di Troilo, il fatto che Cercati è squalificato, quindi la difesa cambia per forza, però rispetto a qualche settimana fa, rispetto al mercato, hai un nuovo Parma, un modello di Parma che ti piacerebbe vedere dal primo minuto?
Ma sì, sicuramente il Parma del secondo tempo mi piaceva di più rispetto a quello del primo, ma anche perché insomma ribadendo il discorso che questa ha sicuramente ragione, perché se ha fatto 29 punti c'è poco da dirgli, però si potrebbe sicuramente avere qualche aspetto migliore sul piano del gioco rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. Mettendo in campo una squadra leggermente più propositiva, non dico spregiudicata, non dico incosciente, ma leggermente più propositiva, che non vada così a rovinare quegli equilibri tanto cari, come giusto che sia questo allenatore. Però io credo che invece si proseguirà sulla linea che abbiamo visto fino a questo momento, perché insomma lui è molto legato a certi concetti, sì, che sono dei veri e propri mantra, e quindi non credo cambierà tanto.
Domanda per Ampollini, ne abbiamo parlato marginalmente prima, Strefezza potrebbe fare in caso di emergenza l'esterno destro di centrocampo, Lorenzo?
Ma sì, lo può fare, ma lui può fare la seconda punta, può fare l'esterno offensivo, insomma può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, sì, anche l'esterno di centrocampo. Però lui è un giocatore insomma che devi tenere vicino alla porta, perché abbiamo visto quanto sia bravo anche a liberarsi dell'uomo e a cercare la conclusione, insomma è un uomo che dà molto brio e molta vivacità, intensità e incisività al gioco offensivo. Però la squadra deve giocare come ieri, perché se sì. la squadra gioca come solitamente accade, Strefezza soffrirebbe anche lui pesantemente, quello che hanno sofferto fino adesso Andrei, Coristagno, Bernabéchi, più ne ha più ne metta.
E ci chiedono quanto costa il riscatto di Strefezza. Se non sbaglio, Luca è in prestito secco, quindi diciamo che in estate bisogna riparlare da zero, sbaglio?
Sì, sì, non c'è nulla in ballo, perché è un prestito secco, quindi lui a fine anno torna in Grecia e poi si vedrà.
Bonaz scrive: guarda che ti provoca, meglio Mann o Strefezza?
E Mann ha fatto 2 gol nelle ultime 2 partite, ha salito 5 in campionato, 2 in Champions, 1 in Coppa, 6 assist, sta facendo molto bene. No, li prendo tutti e due, perché uno gioca da una parte e uno dall'altra, quindi non ci sarebbe nemmeno il pericolo di un avvicinamento.
Anzi, sarebbe un attacco interessante, dai.
Sarebbe un attacco
atomico. Non giocherebbero, però secondo me tutti e due insieme.
Con questa sicuramente no.
Allora, avete già detto che a rivederlo probabilmente non era rigore, perché l'attaccante strattona prima cercati e poi gli cade addosso. Scrive Danilo: per me era rigore, Danilo, poi non so. Guarda, ti dico la verità, io mi sono chiesto anche, perché cerco sempre di guardarla da diversi punti di vista, quanto ha rischiato il rosso cercati. Poi dopo ha preso il giallo.
No, rigore.
Per me il rigore c'era. Dai.
Rigore netto, c'è poco da dire. Si sono strattonati a vicenda, poi quando l'attaccante è riuscito così a superare, diciamo, lo strattonamento di cercati, lui gli ha dato il colpo per buttarlo giù. Questo è il rigore, tutta la vita, l'ingenuità del difensore evidente.
Se ieri il tiro di Strefezza fosse finito all'incrocio dei pali invece che sulla traversa, secondo me Luca avreste gridato il suo nome 100 volte e sarebbe venuta giù la curva. Ti scrivono.
Sì, 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 ma infatti anche con Pellegrino ho perso un po' così la bussola, la felicità, il momento, e mi hanno dovuto fermare, altrimenti sarei stato buttato fuori io dall'arbitro, dallo stadio, se avessi continuato un altro po'.
Allora, bravo Ampo, Baricentro, questo è Chicco forse che ci scrive, Baricentro alto, però non proponiamo mai più le difese a 4, Chivu l'abbiamo convinto, speriamo che anche questa se ne renda conto. Ma
io non credo che si faccia molta fatica a convincere questo a giocare a 3 dietro, nel senso che
ma tu giocherai, cioè, secondo me la difesa 4 in verità in certi casi è davvero una risorsa, cioè
no è una risorsa assoluta, però dipende sempre che allenatore hai, cioè, come dicevo a calcio, secondo me l'inclinazione di questo allenatore è evidente, cioè, io non credo che lui giochi così per presunte difficoltà tecniche o carenze tecniche della rosa o presunte caratteristiche. Lui gioca così perché la sua inclinazione calcistica è quella di pensare soprattutto a non prenderle prima. È un po' un modo di giocare a calcio, come hanno avuto tanti suoi illustri predecessori che hanno avuto grande successo, non c'è niente di male, anzi ci sta. Poi mi posso sbagliare, ma lui gioca così perché lui vede soprattutto il calcio così, poi dopo va un po' modellato il suo modo di lo modella, no? Ma però il suo modo di intendere il calcio, secondo me, è questo.
È quello. Luca, grazie. È così difficile a Milano, secondo te? Che sia difficilissima, sì, ma
giocherai tranquillo, perché hai una situazione di classifica talmente brillante, positiva, che potrai giocare veramente non dico con rilassatezza, questo mai, però con la tranquillità di chi, giocando in questo modo, sovente riesce a tirare fuori prestazioni importanti.
E loro, contro le squadre chiuse, non sono scintillanti, vedi anche l'ultima Pisa.
Direi di no.
Luca Ampollini con noi, grazie Luca, ciao.
Marco, un abbraccio, grazie a tutti. Buona giornata.
Allora, vari messaggi, Ino Kraus, i sono tutti balordi, staranno bruciando un po', ci scrivono. Quindi a Milano in 10 davanti a Corvi? Ma in certe partite perché no, no? Ma Cremaschi, proporrei a Milano tandem El Fej con Cremaschi che lo rifornisce. Vabbè, Bonaz, adesso qui stiamo uscendo un po' dal seminato, permettimi di dirlo, però così. Strefezza in prestito secco e a giugno va via, e oggi senza di lui e Nicolussi il gol non lo trovavamo mai. Anche il gol di Pellegrino è arrivato alla fine con una fatica enorme. Il problema è che quando costruivamo l'unico muoversi era Strefezza, gli altri fermi, così è impossibile creare spazi. A giugno servirà per forza un altro giocatore forte, perché con questi facciamo fatica a reggere la I dati non portano a nulla, l'importante è vincere, ci sono altre squadre, allenatori che giocano molto meglio ma non portano risultati. Cosa ci facciamo con i dati e l'estetista? Nulla. Mister, questo per me sta studiando Allegri come allenatore, scrive Riccardo. Abbiamo, allora, stasera c'è Bar Sport, quindi io ho soltanto introdotto alcuni temi che stasera svilupperà in studio con Francesca Mercadanti e Alberto Dalla Tana, che è qui con me. Ciao Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, una puntata che arriva dopo una domenica che non dico che abbia, non ha sigillato la salvezza, però il Parma si è molto vicino, insomma è inevitabile pensarla così.
Eh beh sì, credo sia inevitabile. Stasera vedremo anche di provare a capire quanto possa essersi elevata quest'anno rispetto all'anno scorso la quota salvezza. Credo che un pochino potrebbe essere più alta, ma poi non tantissimo. Insomma, i temi non mancano, anche dal punto di vista di tutti gli episodi arbitrali, tutto ciò che sta succedendo non solo al Parma, anche sta succedendo tante pro e contro negli ultimi tempi, ma più in generale il dibattito che si è aperto, che noi avevamo già aperto in realtà da qualche settimana su Bar Sport, ma ho visto che sai, poi quando ci vanno di mezzo Juventus e Inter è tutta un'altra storia. E avremo questa sera Fausto Avanzini, che è ex presidente dell'AIA di Parma. Allora, considerando che, come tutti sapete, nessun tesserato dell'AIA di fatto può parlare, se non proprio alcuni che vanno autorizzati a open bar o qualche trasmissione nazionale, Fausto Avanzini, non essendo più nell'AIA, dico sempre che è il personaggio più vicino all'AIA tra quelli che possono parlare. Ecco.
Eh sì, no, interessante anche perché prima Fabrizio, un ascoltatore, ci proponeva un'inchiesta sugli allenatori che si presume insegnano ai ragazzini a tuffarsi. Insomma,
ho sentito, guarda, diceva parlatene, ma ne parleremo, anche perché stasera abbiamo Luca Romenghi che allena esatto, il Montanara, e anche un dirigente, Marco Giandebiaggi, che comunque è allenatore anche lui, anche se adesso non pratica, però anche lui ha l'occhio su queste cose. Completiamo il parterre degli ospiti con Paolo Tabloni, che è stato anche lui per tanti anni nei Dilettanti, portiere, quindi anche lui ci potrà dire la sua su queste cose, su come vada nei settori giovanili e anche nel calcio professionistico.
Due messaggi. Ma Cremaschi avrà fatto qualcosa di male per non giocare mai?
Ma c'è anche il tormentone a Bar Sport di quelli che scrivono sempre di Cremaschi. C'è affollamento adesso a centrocampo, voglio dire. Soprattutto una partita come ieri, comunque, non è che puoi gettare nella mischia cuore del zero un ragazzo che evidentemente deve ancora maturare un po'. Ecco, forse se la salvezza per una volta fosse raggiunta con anticipo, chissà, alla fine si potrebbe anche fare qualche piccolo esperimento.
Eh sì. Ancora altre domande su Cremaschi, ma io sono arrivato al punto in cui ti saluto. Allora, alle 21, Giandebiaggi, Romenghi, Avanzini, tanti ospiti, tante sorprese. Ci vediamo stasera.
Ciao Marco, grazie a tutti.
Ciao Alberto, ciao. Allora, vediamo, chiudo perché ho qualcuno in sospeso da prima. I giocatori di qualità fanno vincere le partite, vittoria meritata visto il forcing fatto a Milano con fiducia. Marco da Glasgow, ciao Marco, scusa se ti ho fatto attendere. Non sminuiamo la squadra, il gruppo ha fatto bene, sono proprio le partite con le ultime, le più insidiose, che fanno la differenza, scrive Stefano. Come pesano i passaggi di Nicolussi Caviglia, questo è cresciuto anche per le critiche, non solo per gli applausi, scrive Stefano. Cristian invece, arrivo da Cristian, quindi Schianchi sa cosa ha detto Orban all'arbitro, ma ieri informalmente qualcuno ha parlato di una frase, di un'esclamazione come fuck off. Io capisco la maleducazione, capisco le proteste, secondo me non era da caccia fuori, ok? Io lo dico così perché se ci fosse stato un you dopo la prima parola sarebbe stato più esplicito. Così per me non, insomma, in 11 contro 11 noi eravamo in vantaggio, magari senza l'espulsione si vinceva lo stesso. Francesco 62, questo è Luigi R. Allora, avevo una considerazione su Saccardi, però insomma, è arrivato 12esimo, è stato bravo davvero. Ultimissimi messaggi. Cremaschi, prima ci salviamo e poi lo facciamo giocare, scrive Davidone. Questo invece è un altro ascoltatore. Io credo che non si capisca il lavoro di mister questa, che sta cercando 3-1-2, secondo me sta insegnando a questi ragazzi a giocare in tanti modi. Alla rete c'è il